Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Siete qui a Mebius, ciao Chiara.
Ben trovati, ciao Federico, ciao a tutti.
I titoli di questa puntata.
Di cosa parliamo? Puntata ricca. Partiamo parlando di orologi atomici. Il 30 di giugno praticamente gli orologi si sono fermati per...
aspettare la Terra.
Per aspettare la Terra, proprio così.
E poi come dialogare con un sistema che governa la casa, ma proprio parlandogli.
E poi chiudiamo con la scienza delle barzellette. In estate un po' ci vuole, un po' di risata in più.
Iniziamo allora. Che cosa successe circa 150 anni fa quando si svilupparono le ferrovie, molto in Europa, soprattutto in Inghilterra? Ci furono un sacco di cittadine collegate coi treni. Succedeva che tu partivi da Londra con un treno alle 4 del pomeriggio,
sì.
Ti dicevano che il viaggio verso Southampton sarebbe durato un'ora e tu arrivavi a Southampton ed erano le 4 e mezza. Non è che il treno improvvisamente era diventato un'alta velocità, il problema è che gli orologi a Southampton erano diversi,
non erano sincronizzati,
di circa mezz'ora. Se tu prendevi un po' tutti i treni in Inghilterra, ma questo anche in Italia, Napoli,
anche
ci fu
Europa.
Una delle prime ferrovie, insomma i cittadini scoprivano che non c'era un orologio che stava insieme all'altro, e fu proprio con l'avvento con la diffusione delle ferrovie che ci si pose il problema di sincronizzare gli orologi. Questa roba qui vale ancora oggi, solo che le cose sono diventate molto più fini.
Sì, non che i ritardi delle ferrovie dipendano da questo, perché
adesso...
chi ci sta ascoltando in questo periodo, esatto. Credo che abbia molto da dire.
Cioè tu arrivi, sai che dovrebbero essere le 5, invece sono le 5 e mezza. Ecco, va bene. Ok, invece con Patrizia Tavella. Buonasera Tavella.
Buonasera.
Allora, lei è ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica e con lei vogliamo parlare, partiamo dal 30 di giugno, verso mezzanotte oppure le 2 di notte.
E di questo anno, è
successo qualcosa, anche a livello internazionale, tutti gli istituti di meteorologia, ma poi vediamo che la cosa è molto più complicata. Ma insomma, cos'è successo?
È successo che il 30 giugno è durato un secondo in più, invece di avere 24 ore ciascuna di 60 minuti e ciascuno di 60 secondi, abbiamo avuto l'ultimo minuto lungo 61 secondi, il giorno è stato un po' più lungo.
Un po' più lunga.
E quindi cosa avete fatto? Eravate tutti svegli pronti a tirare indietro?
Sì, diciamo così in maniera
brutale,
storica. In realtà è tutto automatico e non, certo. Nessuno di noi era qui presente. Questo è necessario perché noi ormai da 50 anni manteniamo l'ora esatta in Italia e nel mondo con degli orologi atomici che sono strutture basate sulla fisica quantistica e che permettono di avere un ticchettio molto preciso. Se circa 50 anni fa si è definita l'unità di misura del tempo, il secondo, con questo tipo di orologio.
Con questo tipo di orologio.
Mentre invece prima, nei millenni precedenti, si misurava il tempo osservando la rotazione della Terra e si definiva il giorno come il tempo necessario perché la Terra facesse un giro su se stessa.
Ecco.
E poi il giorno lo si divide in 24 ore, minuti e secondi. Purtroppo si scoprì che la rotazione della Terra non è affatto regolare, ha dei movimenti periodici, dei movimenti non predicibili, per cui a volte va un po' più piano e a volte va un po' più veloce. Tendenzialmente tende a rallentare, ad andare impercettibilmente più piano, impercettibilmente nella vita comune, ma con gli orologi atomici questo si può misurare. E quindi il giorno terrestre, la durata di un intero giro della Terra, tende a diventare nei secoli un pochino più lento e quindi la Terra ci mette un po' più tempo a fare un giro intero, mentre gli orologi atomici, se contiamo 24 ore di 60 minuti di 60 secondi, il giorno finisce prima perché il ticchettio atomico è costante, preciso, mentre la Terra arriva un pochino in ritardo.
Quindi gli orologi si sono fermati e la Terra ha guadagnato il...
Sì, allora nel 1972 si decise di definire un'ora esatta internazionale che si chiama Tempo Universale Coordinato, UTC, come compromesso fra questi due tipi di misure. Abbiamo lo scandire del tempo basato sugli orologi atomici, però ogni si mantiene comunque un accordo con la rotazione della Terra e quando questo accordo diventa un disaccordo vicino al secondo si aspetta per un secondo la Terra in maniera che tutto ritorni al passo entro un secondo.
Ecco, per una persona normale come noi, insomma, questo secondo possiamo dire sì, vabbè, ma un secondo, cosa vuoi,
cosa
che,
vuoi
sia?
Che sia?
In realtà regolare questi orologi atomici, quindi questo tempo universale, ha una importanza, lo so, adesso lo faccio spiegare a lei, ma davvero fondamentale.
Cruciale. In realtà però invece si va un po' in ordine sparso.
Sì, il fatto è che quando negli anni 60-70 si cominciarono ad utilizzare gli orologi atomici, c'erano ancora diverse applicazioni basate sulla conoscenza della rotazione della Terra, in particolare alcuni sistemi di navigazione usati misurando la posizione delle stelle fisse o dei pianeti, tipo il sestante, avevano bisogno di conoscere l'ora data dall'angolo di rotazione della Terra. Quindi all'epoca non ci si sentì di definire immediatamente l'ora esatta internazionale solo basata sugli orologi atomici. Si volle mantenere comunque un accordo con la rotazione della Terra per questo genere di applicazioni, che nel frattempo sono diventate ormai in disuso. La gente usa un navigatore satellitare tipo il GPS americano per conoscere la posizione, quindi non ci sarebbe più bisogno di avere un'ora civile internazionale collegata con la rotazione della Terra. E per il momento sta ancora continuando così, ma questo sta creando dei problemi, perché questo secondo che si aggiunge ogni tanto non è predicibile, non è una volta all'anno per cui tutti lo sanno, basta programmarlo e lo si risolve facilmente. Dipende da quando ce n'è bisogno. C'è un organismo internazionale di astronomia e geodesia che osserva il movimento della Terra e decide quando sia il caso di aggiungere.
Cioè non è costante, non ogni anno succede.
No, è successo circa una volta all'anno, ma circa, ci sono stati 6-7 anni in cui non l'abbiamo fatto, altri anni in cui l'abbiamo fatto tutti gli anni.
Ecco, ma tutti i sistemi GPS, Davella, allora usano questo riferimento al tempo che tenete sotto controllo voi, oppure se ne vanno per la loro strada?
È stato il problema. Siccome questo secondo può creare qualche difficoltà, pensate alla costellazione dei satelliti GPS che dovrebbero essere tutti in questo secondo corretti in maniera da segnare un secondo in più. Il GPS è stato il primo a dire questo tipo di correzione è troppo complicato per gestire l'operatività di un sistema di satelliti, noi non lo mettiamo. Quindi tutti gli orologi GPS sono nati nel 1980 sincronizzati con l'ora internazionale, ma poi non hanno più aggiunto questi secondi.
Ah, quindi adesso loro sono un po' avanti.
17 secondi avanti, perché noi dall'80 a oggi abbiamo aggiunto 17 secondi, loro non l'hanno fatto, quindi tutti gli orologi GPS sono 17 secondi avanti.
E questo che riscontri ha poi, non so, nella vita sulla Terra?
No, di questa cosa noi non ce ne dovremmo neanche accorgere, perché i ricevitori GPS ricevono le informazioni dal segnale, sanno che c'è questa discrepanza fra l'ora internazionale e l'ora GPS, la correggono e noi come utente finale non dovremmo neanche accorgercene, perché dovremmo avere sul ricevitore GPS alla fine solo l'ora internazionale UTC. In realtà poi ci sono tanti bei giochini sui ricevitori, per cui uno può impostare l'ora GPS, l'ora universale, in futuro con i ricevitori del sistema cinese Beidou, con il sistema russo GLONASS e quello europeo Galileo, potremmo chiedere, forse avere diversi timing come informazione sul ricevitore, e se uno non è educato e non sa tutta questa storia, vede alla fine tutte ore diverse, perché il GPS è 17 secondi avanti, il sistema cinese ha deciso di sincronizzarsi nel 99 e da allora abbiamo applicato 3 secondi, quindi sono 3 secondi avanti.
Ecco, ma senta Davella, però per esempio il GPS non viene anche utilizzato per avere un tempo di percorrenza, per esempio quando si deve misurare la velocità delle automobili in autostrada, multe e dintorni?
Tipo tutor, insomma, i dispositivi che controllano da un punto a un punto la velocità.
Certo, perché il GPS, oltre ad essere un sistema di posizionamento, è anche un sistema, si dice, che dissemina il tempo, perché siccome si tratta di orologi, gli orologi dicono appunto che ore sono. Dicono che ore sono nel caso del GPS con 17 secondi di differenza, ma dicevamo, i ricevitori lo sanno, ne tengono conto e quindi se stampano una data e un tempo, ad esempio sulla fotografia dei tutor, la fanno secondo lo standard internazionale UTC. Qui però entrano altri problemi, perché so che dirò delle cose non molto popolari, ma proprio sui tutor noi abbiamo in questo momento una collaborazione, perché purtroppo lì non si tratta tanto di accuratezza, non è che vogliamo il miliardesimo di secondo di accuratezza in questa datazione della foto, vogliamo però essere sicuri che il ricevitore GPS che in quel momento ha messo la data stesse funzionando bene, altrimenti l'italiano tipico riceve la multa e dice: ah, ma non è vero, quel sistema non ha funzionato, io non ero lì a quell'ora, non ero io, e così via.
Ma quindi voi sareste chiamati a un po' governare, a dare il...
A derimere proprio sì. La vicenda anche dal punto di vista legale, insomma, qual era l'ora esatta in cui è avvenuto il fattaccio?
No, non lo stiamo facendo e non è il nostro incarico in questo momento, ma noi abbiamo un progetto europeo molto grande con 8 paesi europei, perché stiamo studiando come non solo si possa disseminare l'ora esatta, ad esempio al Qtor, ma come si possa anche aggiungere una certificazione che abbia un valore legale, per cui le autostrade o chi è il proprietario di questo sistema possa dimostrare che il suo sistema di datazione stava funzionando in accordo con gli standard nazionali.
Era certificato in qualche modo.
Esatto. Questa è l'agra. Beh, insomma, però in conclusione sarebbe meglio che ci si mettesse tutti d'accordo e si usasse lo stesso tempo, però mi pare che ci siamo lontani.
Sì, purtroppo questo secondo che si aggiunge ogni tanto sta creando una discussione ormai da 15 anni, perché quando ci si è resi conto di questa possibilità di confusione, di proliferazione di ore di riferimento, la comunità internazionale scientifica ha proposto di interrompere questa procedura, perché di fatto questo accordo con la rotazione della Terra non viene più usato. Potremmo immaginare che in un secolo ci sia un minuto di ritardo fra gli orologi atomici e la rotazione della Terra, fra 5.000 anni ci potrebbe essere un'ora di ritardo, ma in fondo noi passiamo dall'ora estiva all'ora invernale cambiando
senza
ora.
Grandi traumi,
quindi
sì.
Potrebbe essere, diciamo così, una convenzione accettabile, insomma.
Dal punto di vista tecnico-scientifico sì, sarebbero tutti d'accordo. C'è però un problema, diciamo, più politico, perché finché noi teniamo l'ora esatta in accordo con la rotazione della Terra, il tempo della rotazione della Terra, che si dovrebbe chiamare tempo universale, una volta si chiamava Greenwich Mean Time e a tutt'oggi si continua a chiamarlo Greenwich Mean Time. Quindi finché il tempo internazionale è in accordo con la rotazione della Terra, lo si può confondere con il Greenwich Mean Time e infatti è ancora molto usato. Quindi ci sono alcuni paesi, e potete immaginare soprattutto quale, che non vogliono disaccoppiare il tempo internazionale dalla rotazione della Terra per non perdere questo legame con il GMT, che non sarebbe più usato e che perderebbe il suo prestigio.
Ah, con il meridiano
sì,
di base.
Sì, perché insomma quel Greenwich Mean Time rimanda al grande impero coloniale inglese che poteva permettersi di decidere qual era il tempo per il pianeta adesso, e effettivamente non avrebbe più senso, non ha più senso.
Sì, quest'anno a novembre ci sarà di nuovo l'Assemblea Mondiale dell'Unione Internazionale Telecomunicazioni, che è quella che prende le decisioni su questi aspetti. Ci sarà una votazione e noi speriamo che si possa prendere una decisione, però purtroppo sono anni che si trascina questa discussione.
E quando sarà questa assemblea?
Che... A novembre.
Ok, quindi magari ne daremo notizia.
Ci farà una cronaca di quello che è avvenuto. Grazie Patrizia Tavella.
Grazie molto, arrivederci.
Buon estate.
Buon lavoro. Ecco, capita spesso che le cose di cui abbiamo appena parlato c'entrano con le notizie sul traffico.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Oh, dunque, fra un po' sentirete delle voci, la voce di una donna, la voce di un uomo e una voce di uomo un po' più metallica. Dovete immaginare che queste voci siano in un ambiente, in un appartamento, e c'è qualcuno che dice a chi, e appunto adesso vediamo, è un
detto
sistemino.
Detto così, Federico, sembra una seduta spiritica, esatto. Ma sapete che a Mebius non ci occupiamo di questo.
No, gli dice apri la porta oppure apri la finestra. Il tema che adesso stiamo per affrontare è quello della domotica e dei sistemi che possono essere implementati in una casa per gestire le sue varie funzioni. Per trattare di questa cosa abbiamo qui con noi questa sera Maurizio Omologo. Buonasera Omologo.
Buonasera.
Benvenuto.
Lei è un ricercatore della Fondazione Bruno Kessler ed è coordinatore di un progetto che si chiama DIRA, un progetto europeo che ha appena terminato, che si chiama DIRA e che aveva appunto lo scopo di mettere a punto un sistema di dialogo domotico all'interno di un appartamento. Facciamo così.
Sentiamolo.
Dira, attivati e apri la porta.
Vuoi aprire la porta del salotto?
Sì, grazie.
Eseguito.
Annalisa, non è caldo?
Un po' sì. Dira, attivati, abbassa la temperatura.
Di quanto vuoi abbassare la temperatura in salotto?
3 gradi, grazie.
Vuoi diminuire la temperatura del salotto di 3 gradi?
Confermo.
Ecco, allora, avete sentito diversi, botta e risposta. Omologo, intanto ci dica l'obiettivo di questo progetto, qual era? Questo, insomma, di avere un primo strumento che probabilmente deve essere un po' diverso dalle cose che ci sono in circolazione già adesso, che non sono ritenute particolarmente efficienti. Si può fare di più?
Sì, in pratica l'obiettivo era duplice. Il progetto aveva sicuramente un obiettivo di carattere scientifico, di progredire rispetto allo stato dell'arte, e allo stesso tempo a livello applicativo di ritrovare soluzioni innovative e che possano essere più interessanti per poi un utilizzo pratico nelle case che in qualche modo superi i limiti dei sistemi attuali.
Che ci sono un po' in circolazione.
Infatti, diciamo, ci sono dei limiti per i sistemi attuali, per quello insomma avete sperimentato per 3 anni tecnologie che li superassero.
Beh, uno innanzitutto che ritengo molto importante come limite attuale è quello del dover parlare molto vicino a un microfono, a un dispositivo che incorpora un microfono. In tanti casi situazione poco accettabile dall'utente finale, e quindi una delle caratteristiche principali del progetto era quello di distribuire microfoni in un ambiente e lasciare così la possibilità all'utente di parlare senza preoccuparsi di quanto distante è dal microfono, se è rivolto verso il microfono e così via. E questa era una sfida molto molto importante, perché le prestazioni di un sistema possono cambiare molto in funzione della distanza dal microfono.
E poi pensiamolo anche magari applicato in casa di persone che magari hanno disabilità o impossibilità di muoversi, e quindi
è una bella differenza.
Un bel aiuto.
E un secondo aspetto fondamentale è quello di non avere la necessità di premere un tasto ogni volta che si dà il comando. Il sistema nostro che abbiamo sviluppato in questo progetto permette, oltre ad essere sempre in ascolto, di parlare in qualsiasi momento e interagire in questo modo, in modo completamente flessibile con il sistema. Un terzo aspetto importante è quello invece della non necessaria connessione con la rete. In genere gran parte dei dispositivi, delle soluzioni che attualmente sono sul mercato richiedono di connettersi ad esempio a un server remoto, a dei servizi. Questo nel nostro caso non sussiste come problema, perché la soluzione è basata sull'uso di un PC tradizionale installato in casa. Tutto l'audio rimane quindi in casa, e quindi anche da un punto di vista della privacy, oltre che della necessità di della non necessità di avere connessione alla rete, si hanno dei grossi vantaggi.
Ecco, però in generale in questo tipo di ricerche sulle quali voi state lavorando e che potrebbero avere dei risultati in un futuro anche prossimo, che problemi ci sono? Per esempio, le dico, se c'è una, come dire, discrepanza negli ordini, una persona dice apri la finestra e dall'altra stanza invece uno dice chiudila, cosa succede? Cosa fa il sistema?
Ma allora il sistema, in questo progetto noi l'abbiamo sviluppato pensando anche a situazioni di questo genere, e in particolare il sistema opera per così dire in maniera coordinata nelle diverse stanze, per in teoria poter interagire in contemporanea con un utente per stanza. Quindi nell'appartamento dove abbiamo sviluppato il nostro prototipo avevamo 4 ambienti e potevamo virtualmente anche far partire 4 dialoghi in contemporanea. Chiaramente la situazione che lei delinea, cioè di avere dei comandi contraddittori tra di loro, porta il sistema a dover eseguire le sue operazioni in un certo ordine e in poche parole nel servire primo quello che ha chiesto per primo la richiesta di apertura o chiusura della porta, e successivamente eventualmente gestire la richiesta successiva di carattere di obiettivo opposto.
E il sistema riconosce una sola voce, oppure ad esempio come succede in una famiglia ci sono più persone o anche degli ospiti, a quel punto il sistema chi riconosce?
Il sistema è concepito fin dall'inizio per operare in modo indipendente dal parlatore, quindi in realtà non fa discriminazione.
Ah, ok, non c'è un riconoscimento vocale.
Poi uno, se si vuole, soprattutto nel caso in cui ci sia una sola persona in casa, si può effettuare un processo di raffinamento del sistema, di miglioramento anche delle prestazioni, basato su delle tecniche di adattamento al timbro, alle caratteristiche del parlato. Ma queste sono operazioni opzionali. Il sistema, in modo indipendente dal parlatore, funziona già con delle prestazioni più che soddisfacenti.
Senta, invece, per quanto riguarda appunto la domotica, noi sappiamo che ci sono, insomma, degli standard piuttosto elevati anche di costi per poter in qualche modo domotizzare la casa. Ecco, voi che ci avete lavorato anche in termini di ricerca, pensate che arrivando ad uno standard, come dire, una diffusione maggiore, i prezzi si possano un pochino ridurre anche per questi sofisticati software che voi avete messo a punto?
Ma adesso io non essendo esperto proprio della parte domotica.
Sì, lei non è un installatore, certamente.
Non sono un installatore, posso solamente dire il mio punto di vista, che è quello che comunque i costi più importanti in un processo di domotizzazione di una casa sono legati a costi, chiamiamoli hardware, ma relativi soprattutto a dispositivi, motorizzazioni di finestre, porte, e tutto questo temo che comunque nel lungo termine rimarrà un costo abbastanza significativo. Al contrario, i costi del software, per esempio quello che noi abbiamo sviluppato e che una volta ingegnerizzato può essere incorporato in questi sistemi, e i costi delle piattaforme di calcolo su cui questi algoritmi devono operare, vorrei dire che rimarrebbero sempre in un piano inferiore in termini di impatto sul costo complessivo.
Quindi potrebbero essere decisamente abbordabili. Poi è chiaro che se tutta la tecnologia si diffonde scendono tremendamente i prezzi. Insomma, i primi cellulari costavano $7,000.
No,
esatto, è sempre così la storia. Grazie Maurizio Mologo e buona ricerca, e ci tenga
grazie
informati.
Mille,
grazie, buon lavoro.
Vi consigliamo come lettura estiva anche un libro uscito un paio d'anni fa, di quelli appena usciti, abbiamo già parlato nelle scorse trasmissioni e anche in quelle che seguiranno. Il libro si chiama Quirkology e ha dentro quirk, che in inglese vuol dire una cosa strana, insolita. È stato scritto da Robert Wiseman e in Italia edito da Ponte alle Grazie. È un saggio su tante cose strane della scienza, appunto. Noi qui ve ne raccontiamo una sola, quella che riguarda il Laugh Lab, ovvero il laboratorio della risata o del ridere. È stato fondato nel 2001 con il patrocinio della British Association for the Advancement of Science. Il laboratorio si è dato un compito molto difficile: raccogliere migliaia di battute, di barzellette, selezionarne un centinaio molto diverse fra loro e cercare di capire in che cosa si produce l'effetto della risata, cioè da che cosa deriva, sia investigando le risposte cerebrali che indagando differenze fra i soggetti. Diciamo subito che questo tema, perché e come ridiamo, è stato studiato da molti filosofi, medici, Freud per esempio, o Ludwig Wittgenstein, psicologi, ma siamo lontanissimi dall'avere una teoria minimamente attendibile.
Comunque, vediamo qualche esempio.
La maestra dice allo scolaro: dove vivevano gli antichi galli? E lo scolaro risponde: negli antichi pollai.
Mentre un soggetto ascolta questa battuta, alla frase «dove vivevano gli antichi galli» notiamo attivarsi una zona dell'emisfero sinistro. All'ascolto dell'altra frase «negli antichi pollai» reagisce un'area dell'emisfero destro. Il perché è un mistero. Però sappiamo che chi ha subito lesioni dell'emisfero destro presenta difficoltà a percepire quel genere di battute che definiamo freddure.
Un altro caso.
Una mucca in un prato fa mu, mu. Un'altra mucca lì vicino risponde: stavo proprio per dirlo anch'io.
Sono state prodotte diverse versioni della stessa battuta, per esempio con due topi di cui uno fa squit squit, oppure due cani di cui uno fa bau bau, due uccellini con chip chip e infine due anatre con quack quack. Sottoponendo le varie versioni a un test, si ricava che i soggetti ridono molto di più con il quack quack che con tutti gli altri. Mu si piazza terzo. Sembra che le consonanti K e C, la C quando è pronunciata dura, facciano più ridere. Per esempio, se guardiamo una persona e le diciamo cucurucù, questa sorride molto di più che se le diciamo la 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 la.
E come è stato elaborato un lutto? Una barzelletta può darne una misura efficace.
una donna perde il marito, un certo Bernie. Allora telefona all'ufficio annunci mortuari del giornale locale. Vorrei pubblicare un annuncio per la morte di mio marito. Dica pure, signora. Bernie è morto. Guardi, signora, che il costo non cambia se vuole usare 6 parole. Ah, bene. Bernie è morto. Vendo Toyota.
Il Laugh Lab ha riunito un gruppo di persone che avevano avuto un lutto di un parente prossimo 6 mesi prima. Immancabilmente, coloro che avevano meglio elaborato il lutto ridevano sentendo questa battuta.
C'è una differenza fra giovani e anziani, emerge da questa barzelletta.
Due coniugi avanti con gli anni invitano un loro amico, anche lui attempato, a cena. Al termine del pasto, mentre la moglie va in cucina, il marito dice all'altro: «Ieri sera siamo andati in un ristorante, abbiamo mangiato benissimo, lo sai? Perbacco, e dimmi come si chiama questo ristorante. Dunque, adesso non me lo ricordo, però senti, come si chiama quel fiore con le spine rosso che regali la donna che ami?» E l'amico: «È la rosa». «Già, certo», risponde l'altro, si volta verso la cucina e fa: «Rosa, come si chiamava il ristorante di ieri sera?»
Ebbene, solo il 20% di persone al di sotto dei 35 anni trova spassosa questa barzelletta, a confronto del 50% degli ultrasessantenni. Gli psicologi dicono che il giudizio degli ultrasessantenni dipende dal fatto che si tende ad esorcizzare un problema, la perdita di memoria, e lo si fa anche inconsciamente, lo si tende a esorcizzare, dicevo, con qualcosa che consente di riderci sopra.
Naturalmente il laboratorio della risata non ha potuto resistere alla tentazione di individuare la super barzelletta, quella che raccoglie più consensi, quella che piace di più. Ha proposto migliaia di barzellette e ha raccolto 350.000 opinioni in 70 paesi. Ecco, l'unica che ha riscosso il 55% dei giudizi positivi, quindi quella che fa più ridere, è la seguente.
Due amici vanno a caccia insieme. Improvvisamente uno dei due cade a terra svenuto, un collasso. L'altro, terrorizzato, usa il cellulare e chiama un pronto soccorso. Eccitato, spiega la situazione. «Va bene, si calmi adesso, stia attento, le devo ovviamente chiedere di accertarsi se il suo amico è morto». Ci sono 5 secondi di silenzio e poi si ode uno sparo. Tornando al telefono, il cacciatore dice: «Ok, fatto, e adesso?»
Vi chiederete perché non abbiamo citato esempi di barzellette, come dire, sporche. Non le abbiamo evitate perché in una radio come Radio 24 non è bello raccontare queste cose. No, il laboratorio della risata, il Laugh Lab, le ha evitate perché le sporche funzionano tutte con lo stesso meccanismo. Funzionano perché esorcizziamo i tabù, perché ridiamo del proibito. C'è poca ricerca da fare, insomma. Bernie è morto, vendesi Toyota, secondo me.
Tu avresti votato quella come la preferita. Sì. Ok, va bene. Per oggi è tutto. Insomma, ci risentiamo tra 7 giorni, ma ricordatevi che Mebius va in onda anche nella versione estiva tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 21:30.
Ci sentiamo presto.